Allora, immaginiamo un arrivo un po' particolare in reparto, un nuovo collega, diciamo, capace di elaborare milioni di cartelle cliniche in un istante. Non dorme mai, ma il suo ragionamento è spesso del tutto indecifrabile.
Ah, un bel vantaggio pratico, certo, ma anche un bel rischio.
Esatto. Oggi, in questa analisi approfondita, incrociamo dati da riviste di diritto sanitario, direttive europee e ricerche di bioingegneria. L'obiettivo è esplorare un interrogativo giuridico vertiginoso, cioè la prossima volta che si entra in ambulatorio ci sarà una terza entità silenziosa. E se quell'intelligenza artificiale concausa un danno medico, chi ne risponde in tribunale?
È un tema cruciale, guarda. Il problema di fondo è che stiamo applicando regole del passato a un agente artificiale che apprende da solo. Voglio dire, fino a ieri il confine della responsabilità era tracciato in modo netto e intorno alle decisioni umane.
Chiaro, il medico sbagliava e ne pagava le conseguenze.
Esattamente. Oggi però, inserendo un algoritmo proprio nel cuore della relazione di cura, quel confine svanisce. Bisogna capire bene quanta autonomia ha questo sistema.
E su questo le ricerche fanno un parallelo che da appassionata di tecnologia trovo affascinante. Cioè, paragonano l'IA in corsia ai livelli della guida autonoma delle automobili.
Sì, un'analogia azzeccatissima.
Perché, insomma, c'è una bella differenza tra guidare col cruise control attivato e lasciare che la macchina vada completamente da sola nel traffico. In medicina sta succedendo la stessa cosa, giusto? Stiamo passando dal semplice supporto al software che fa tutto lui.
Assolutamente sì. E questo passaggio sposta un enorme peso legale. Per capirci, tralasciamo l'IA come semplice supporto, lo human in the loop, dove il medico decide tutto. Il vero incubo inizia con i livelli superiori.
Quali sarebbero?
L'IA collaborativa, o Human on the Loop, dove la macchina propone un piano e l'uomo si limita a supervisionare un cruscotto. E infine l'IA autonoma, lo Human out of the Loop, dove agisce da sola, tipo nella chirurgia robotica più avanzata.
Caspita! Immagino che man mano che le mani si staccano dal volante, per usare la stessa metafora, la responsabilità scivoli via dal medico.
Inesorabilmente. Scivola via dal singolo professionista per risalire la catena.
Quindi risale dritto verso chi quella macchina l'ha costruita e ovviamente verso la struttura che l'ha acquistata. Però qui c'è un punto che merita di essere chiarito. Se parliamo di prodotto difettoso, di solito pensiamo a un ingranaggio rotto.
Certo, un guasto fisico.
Esatto, ma un'intelligenza artificiale non ha mica parti meccaniche che si spezzano. Come si definisce il difetto di fabbrica in un software che apprende?
Qui entra in gioco una cosa insidiosissima. Il difetto risiede nei dati stessi. I documenti legali lo chiamano pregiudizio algoritmico o algorithmic bias.
Spiegaci meglio questo concetto.
Diciamo che se addestri un'IA dermatologica dandole per il 90% immagini di pelle chiara, il sistema fallirà nel riconoscere un melanoma su una pelle scura.
Ah, pazzesco. Quindi genera delle diagnosi discriminatorie, vere e proprie.
Proprio così. Non è un banale errore di battitura nel codice, è un difetto strutturale dell'addestramento e il produttore ne risponde direttamente.
Ma la struttura sanitaria, cioè l'ospedale, non può semplicemente lavarsene le mani e dare la colpa ai programmatori?
Assolutamente no. I tribunali ci vanno giù pesanti con gli ospedali. Si parla di colpa organizzativa.
Cioè?
Se l'amministrazione, acquista un sistema inadeguato per risparmiare, commette un errore a monte nella scelta. E i giuristi la chiamano culpa in eligendo.
Quindi una colpa nella selezione del prodotto.
Esatto. Se invece compra il software migliore sul mercato, ma poi non garantisce formazione e manutenzione, fallisce nella supervisione. La cosiddetta culpa in vigilando.
Un vero incubo organizzativo, insomma.
Eh sì. Ma è qui che interviene l'AI Act europeo, pienamente operativo dal 2026. Impone regole severe e costringe i produttori a una trasparenza totale sui dati. Così gli ospedali sanno esattamente cosa comprano e non hanno più alibi se il sistema fallisce.
Chiaro. Ma in mezzo a produttori blindati da queste regole e ospedali terrorizzati dalle colpe organizzative, ho l'impressione che il medico diventi l'anello debole.
In che senso?
nel senso che rischia di trasformarsi in un semplice passacarte, uno che approva tutto quello che dice il monitor pur di non prendersi nessuna responsabilità.
La preoccupazione c'è, ma la giurisprudenza sta cercando di bloccare questa deriva introducendo il duty to override.
Il dovere di scavalcare la macchina.
Esattamente. Il medico rimane il garante ultimo della salute del paziente. Ha l'obbligo, un obbligo categorico, di rigettare la diagnosi dell'algoritmo se gli appare palesemente errata.
Questo però mi sembra un vero campo minato. Voglio dire, se il medico si affida ciecamente all'IA e questa sbaglia...
Finisce dritto a processo, sì.
Ma d'altra parte, se per puro scetticismo ignora un'intuizione geniale del software e causa un danno evitabile, viene condannato lo stesso per non aver usato la tecnologia migliore a disposizione.
Hai centrato il punto. Si trova proprio tra l'incudine e il martello. Per questo la nuova competenza fondamentale non riguarderà solo l'anatomia o la farmacologia. Si tratterà di instaurare un dialogo critico continuo con la macchina.
Quindi capire quando fidarsi dei calcoli e quando far prevalere l'intuito. Un quadro affascinante davvero. Ricapitolando, abbiamo pregiudizi nascosti nei dati, responsabilità condivise e medici in prima linea obbligati a bilanciare diffidenza e fiducia.
E c'è un'ultima riflessione dai testi che, guarda, merita attenzione. I modelli di deep learning stanno diventando vere scatole nere. I loro processi interni sono opachi, spesso indecifrabili perfino per i programmatori stessi.
Incredibile.
Quindi, man mano che diventeranno più complessi, quando in futuro ci troveremo in un'aula di tribunale per un danno a un paziente, ci si chiede come farà un giudice a dissezionare quel millisecondo decisionale.
Già, per dimostrare con certezza dove finisce l'errore invisibile del codice e dove inizia la disattenzione umana.
Esattamente. Un bel rompicapo.
Questa credo sia la vera sfida che ci lancia il nostro imprevedibile nuovo collega sintetico. Lavorarci insieme è indispensabile, ma la formula legale per gestire questa convivenza è ancora tutta da scrivere.